al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
Negli ultimi anni le violenze sessuali su minori da parte di membri della Chiesa, specialmente da parte dei suoi presbiteri, sono diventate uno scandalo percepito non solo dai suoi capi, ma anche da molte persone in tutto il mondo. Da parte sua, Papa Benedetto XVI ha parlato di questo scandalo affermando, fra l'altro, furono commessi gravi errori di giudizio e si sono verificate mancanze di governo. Il Papa è convinto che la crisi causata dalla rivelazione di queste violenze dovrebbe generare in tutti i pastori e fedeli uno slancio per un onesto autoesame, un convinto programma di rinnovamento ecclesiale e individuale. Buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta in questo sabato 14 luglio 2012. Io saluto e ringrazio Gustavo Messina che è in console, Luciana Fantini e Patrizio Ciprari che sono in regia, Fabio Colagrande è al microfono. Il simposio verso la guarigione e il rinnovamento che si è tenuto alla Pontificia Università Gregoriana qui a Roma nel febbraio scorso, dal 6 al 9 di febbraio, voleva aiutare i vescovi, i superiori religiosi e altre persone in posti di particolare responsabilità a fare un sincero esame di coscienza, come richiesto da Papa Benedetto XVI, e a stimolare il rinnovamento personale ed ecclesiale, proprio a proposito degli abusi sessuali su minori commessi da esponenti del clero. Il convegno voleva essere un'altra tappa nel lungo e doloroso percorso che la Chiesa ha intrapreso per affrontare la ferita aperta della violenza sessuale, come l'ha chiamata il Papa. Il Papa ha inviato in quell'occasione un messaggio al simposio trasmesso dal segretario di Stato e nel messaggio il Papa tra l'altro chiedeva ai partecipanti una maggiore comprensione dell'intera situazione affinché si potesse instaurare in tutta la Chiesa una cultura di efficace protezione dei giovani e di sostegno alle vittime. E il simposio ha avuto una grande partecipazione, pensate 110 rappresentanti di conferenze episcopali, 35 superiori generali e inoltre rappresentanti delle chiese orientali in comunione con Roma, rettori di collegi e università, cattolici romani, canonisti, psicoterapeuti, educatori, 220 persone provenienti dai 5 continenti. Un simposio che non voleva in pochi giorni risolvere una questione così drammatica e delicata, ma voleva essere un contributo specifico nell'ambito di un cammino in cui si prospetta una vera e propria strategia. Proprio pochi giorni fa le edizioni deoniane di Bologna hanno pubblicato gli atti di quel simposio che sono curati da Monsignor Scicluna, da Padre Zollner, da Padre Aiot. Verso la guarigione e il rinnovamento, il titolo degli atti, circa 300 pagine che vogliamo presentarvi oggi, salutando il primo ospite che è con noi al telefono proprio dalla Pontificia Università Gregoriana, il padre Hans Zollner. Padre Zollner, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a lei.
Gesuita, preside dell'Istituto di Psicologia della Gregoriana, è stato tra i curatori di questi atti ed era presidente del comitato organizzativo del simposio. Da febbraio a oggi, padre Zollner, oltre ad aver in qualche modo raccolto questi atti che sono uno strumento preziosissimo per continuare il lavoro del simposio, avete riflettuto, avete avuto anche in qualche modo dei riscontri sull'importanza che hanno avuto quelle giornate di confronto e di studio?
Certamente, abbiamo avuto molti segni che il simposio ha dato quel frutto in cui speravamo, veramente a tanti vescovi rappresentanti delle conferenze episcopali del mondo ha dato luce come poi abbozzare le linee guida che dovrebbero abbozzare, che dovrebbero sottomettere all'approvazione della Congregazione per la Dottrina della Fede e nel combattimento contro questa piaga, questo abuso e per migliorare la prevenzione contro abusi nel futuro.
Non un evento isolato, lo chiarisce anche la prefazione a questi atti, ma un passo in avanti. Tra l'altro il simposio si è chiuso con la presentazione di un centro dedicato ai minori, un centro della Gregoriana che ha sede a Monaco. Un segno proprio concreto della volontà di quelle giornate di attivare una strategia, degli strumenti affinché tutti nella Chiesa universale potessero appunto combattere questo fenomeno.
Certamente il nostro scopo era in primo luogo e rimane in primo luogo la sensibilizzazione da parte di tutti i membri della Chiesa, specialmente anche i responsabili, innanzitutto i vescovi, i sacerdoti, ma non solo, tutti gli educatori che lavorano all'interno della Chiesa, per la necessità di proteggere i più vulnerabili, innanzitutto i bambini, i giovani, ma anche altre persone vulnerabili. In molti continenti le donne, in molti continenti anche le persone disabili, eccetera, che non sono protette. Poi un secondo scopo era proprio di dare uno strumento pratico e anche uno che può raggiungere parte del mondo e parte dei paesi dove non hanno programmi di prevenzione, non hanno riflettuto ancora molto su questo fenomeno. Noi qui in Europa, in America del Nord, abbiamo parlato, sentito tantissimo in questi ultimi 20 e 25 anni, ma in Africa, in Asia, in parte dell'America Latina non c'è molta discussione, non c'è molta sensibilità ancora. E per cui con questo centro che abbiamo fondato a Monaco di Baviera, con l'aiuto della arcidiocesi là, ma anche con la collaborazione di una università psichiatrica, clinica psichiatrica dell'Università di Ulm, una università statale, abbiamo reso accessibile un sito web che offre un corso di diciamo sensibilizzazione, un corso che vuole aiutare alla prevenzione.
In più lingue, tra l'altro.
Abbiamo cominciato con 4 lingue, italiano, tedesco, inglese e spagnolo, e lavoriamo in questa fase di sperimentazione, come potrà funzionare, con 8 cosiddetti project partners in tutto il mondo: la diocesi di Fermo nelle Marche qui in Italia, l'arcidiocesi di Monaco di Baviera, poi abbiamo 2 diocesi in Argentina e una in Ecuador, con cui lavoriamo, come altrettanto con una diocesi in Kenya e una in Ghana, e poi lavoriamo con le province della Compagnia di Gesù, i gesuiti dell'India e la provincia dei gesuiti in Indonesia.
Ecco, padre Zollner, tra i temi che sono stati trattati nelle giornate del simposio di febbraio c'era quello del trattamento adeguato dei preti, dei religiosi autori di violenze. Su questo aspetto si stanno facendo passi in avanti?
Ma certamente si stanno facendo passi in avanti, anche se si deve dire che per noi questo non poteva essere un interesse maggiore del simposio, che però dovrà essere trattato con ulteriori approfondimenti. La ragione per cui noi non ci siamo occupati tanto di questo tema è che, da un lato, è una domanda molto complessa che deve essere vista dal punto di vista psichiatrico, psicologico e poi anche ovviamente giuridico, e dall'altro queste procedure sono molto riservate ovviamente per salvaguardare anche la privacy sia delle vittime sia anche degli abusatori, e poi quelli che si occupano di questo trattamento sono da un lato i vescovi e la Congregazione per la Dottrina, poi dall'altro lato, se è necessario, anche appunto un intervento medico, sono gli psichiatri o gli psicologi che fanno queste terapie.
Ecco, altre 2 cose da dire importanti per ricordare a chi ci ascolta questo simposio di febbraio alla Gregoriana: è che è un simposio che ha avuto un appoggio consistente da parte della Santa Sede, da parte della Segreteria di Stato, dalle diverse congregazioni, pontifici consigli, ed è un simposio che aveva come primo obiettivo dare voce alle vittime delle violenze, indicare onestamente mancanze, peccati e crimini commessi nella Chiesa. Ci ha raggiunto al telefono padre Zollner Don Fortunato Di Noto, parroco di Avola, Siracusa, fondatore dell'associazione Meter contro la pedofilia, esperto di tutela dei minori. Don Fortunato, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio.
Ecco, lei a febbraio ha partecipato alle giornate alla Gregoriana. Ora che sono pubblicati gli atti, dunque i testi di quelle giornate di studio, confronto, quali riflessioni fa? Sono state giornate che lei, che è un esperto di questo tipo di problematiche, ricorda come giornate importanti?
Sicuramente è stato uno dei momenti più importanti che la comunità ecclesiale internazionale e di conseguenza mondiale ha ritenuto opportuno fermarsi un po', riflettere e soprattutto iniziare un percorso più comune e che non frammentario, anche se dobbiamo essere onesti, nonostante tutto ci sono ancora delle frammentarietà, ma comunque è stato una pietra miliare, si diceva anche là una rivoluzione quasi copernicana, quello di partire veramente dalle vittime, anche perché in fondo non è, questo è il mio modesto parere, perché è accaduto qualcosa dentro la comunità ecclesiale, è perché il peccato dell'uomo anche nella comunità ecclesiale ha posto in essere una seria riflessione, soprattutto delle importanti e sufficienti risposte alle vittime, dall'altra parte anche, perché no, un aiuto concreto, se ovviamente si lasciano aiutare o si lasciano accompagnare i perpetratori di abusi. Allora credo che sia stato un momento importante, ma aggiungerei anche che la Chiesa non si deve occupare di abusi sessuali e quindi di queste conseguenze e peccati gravissimi perché ci sono membri della Chiesa coinvolti. Io credo che sia anche una missione della Chiesa stessa stare dalla parte dei piccoli, dei deboli, dei feriti, delle persone violate. Questo è il richiamo che ci ha fatto Gesù Cristo fin dalle origini e credo che sia anche una pastorale ordinaria che dovrebbe diventare occasione di riflessione nella formazione delle comunità, nella formazione degli educatori. Voi immaginate quanti educatori abbiamo, quanti catechisti, quante famiglie, quante persone anche che hanno dei ruoli professionali importanti. Non a caso noi con le sedi Mater abbiamo già soltanto in Italia 44 diocesi, abbiamo contribuito a una formazione, l'ultima è stata quella di Savona, abbiamo fatto un percorso di formazione anche dall'università di psichiatrico, psicologico e non solo, ma anche sociale, anche legato alle forme della pedopornografia online, che non dobbiamo sottovalutarla. Questo è un cammino, certo. È un cammino che si è fatto, si sta facendo, io spero possiamo sempre di più collaborarci.
Tra l'altro, padre Zollner, l'accurata formazione umana e spirituale dei futuri preti è stato uno dei temi dibattuto nel simposio e che è presente anche in questi atti.
Certamente, perché è qui che dobbiamo cominciare a cambiare le cose. La Santa Sede in varie occasioni ha sottolineato l'importanza della formazione olistica, la formazione che prende in considerazione tutti gli ambiti della vita umana e non a caso la famosa esortazione apostolica di Giovanni Paolo II, Pastores Davo Vobis, parla di quattro aree che devono essere prese in considerazione e comincia con l'area umana in cui c'è tutta la cura dell'aspetto affettivo, dell'aspetto emozionale, dell'aspetto anche sessuale e nella preparazione dei sacerdoti giovani, e questo per noi alla Gregoriana è veramente stato da sempre un richiamo molto importante e anche le ultime istruzioni della Congregazione per l'Educazione Cattolica, quella che si occupa dell'educazione dei seminaristi in tutto il mondo, quando parla della necessità dell'utilizzo della psicologia nella formazione sacerdotale, sottolinea proprio questo aspetto che non vuole, non deve sostituire certamente l'aspetto spirituale o pastorale, ma è alla base di qualsiasi impegno di un sacerdote, di un consacrato, di una persona che vuole essere, appunto, come diceva Don Fortunato, un testimone di Gesù.
Ecco, torniamo un po' al lavoro però della Congregazione per la Dottrina della Fede, perché lei, padre Zollner, ricordava che il vostro simposio voleva monitorare e continuare il lavoro della Congregazione, che ha chiesto alle conferenze episcopali di tutto il mondo di elaborare linee guida per la protezione dei minori. Ecco, proprio recentemente Monsignor Scicluna, che è tra i curatori di questi atti, è intervenuto ovviamente al simposio, ha dichiarato in un'intervista che le linee guida contro la pedofilia del clero chieste dalla Santa Sede entro maggio scorso sono giunte in Vaticano da più della metà delle conferenze nazionali episcopali di tutto il mondo. E per quelle che non hanno risposto in partenza una lettera di sollecito, ci vorrà comunque un anno intero per valutare tutti i testi. È un lavoro molto complesso questo, padre Zollner, non è vero?
È molto complesso perché non dobbiamo dimenticare tutta l'importanza dell'aspetto culturale. I nostri collaboratori, quelli del Centro per la Protezione dei Minori che abbiamo fondato a Monaco, in queste settimane scorse sono andate in India e in Indonesia e hanno cominciato un dialogo con i responsabili, i nostri collaboratori lì in loco. È veramente impressionante quei primi dati che abbiamo ricevuto da loro, perché non possiamo immaginarci la differenza di lingua, la differenza di atteggiamento verso la sessualità, verso la capacità di esprimersi anche in un contesto indiano, indonesiano, con una cultura asiatica, con tutta, diciamo, anche la situazione difficile dei cristiani in questi paesi. Non è facile cominciare un dialogo o un insegnamento su queste tematiche, a prescindere dal fatto che dobbiamo veramente tradurre bene quello che diciamo in un inglese europeo o americano in un inglese indiano, e quello che diciamo in italiano in una lingua come la giavanese. Cioè lì siamo davanti a delle opportunità enormi, perché possiamo veramente prendere sul serio la internazionalità, la cattolicità della Chiesa, e possiamo arricchirci a vicenda, però avrà veramente bisogno di un impegno notevolissimo. E poi l'altra difficoltà maggiore che incontrano certamente le stesure di queste bozze delle linee guida è che la Chiesa Cattolica agisce in 200 paesi e in ciascuno di questi paesi la legislazione civile e la legislazione penale è diversa da un paese all'altro. Dunque la Chiesa deve rispondere a delle situazioni legali molto diverse e dovrebbe da un lato parlare ai vescovi, ai sacerdoti, ai cristiani e cattolici con una voce, però deve anche rendersi conto e prendere nota della diversità delle leggi. Un esempio solo: in Italia, come anche in Germania, non c'è l'obbligo di denuncia se io da persona qualsiasi, o da sacerdote o da vescovo qui in Italia o in Germania, vengo a sapere di un abuso e non sono tenuto davanti alla legge di denunciare questo fatto. In Francia, in Irlanda sono tenuto e dunque la Chiesa deve reagire diversamente anche rispetto a questa situazione così complessa e complicata.
Certo, ecco, su questo punto volevo sentire il commento di Don Fortunato Di Noto, ricordando che Monsignor Scicluna, proprio al simposio La Gregoriana, ha ricordato che la comunità cristiana deve collaborare pienamente con le autorità statali nella lotta contro le violenze sui minori. Don Di Noto.
Ma sempre il solito nodo difficile da sbrogliare. Certo, se ci atteniamo, giustamente dobbiamo attenerci al rispetto delle leggi degli stati, dobbiamo anche attenerci al fatto che 191 stati già hanno recepito la convenzione del fanciullo e tantissimi altri protocolli che da un punto di vista prettamente laico sono diventati operativi. Io penso all'Europa, penso ai vari come dire, decreti, direttive che sono state recepite e sono diventate anche modelli operativi contro gli abusi sessuali sull'infanzia. È certo che, ne sono convinto, la Chiesa non può né tacere né sottacere, cioè nel senso che è vero che magari un vescovo non ha il dovere giuridico, perché non è un pubblico ufficiale, ma è un ufficiale pubblico, cioè nel senso che è un punto di riferimento della comunità cristiana per la verità, per la trasparenza, per la luce. Ecco, io credo che non si può non pensare di non collaborare in maniera vera, efficace, concreta nei confronti delle autorità giudiziarie preposte nei vari paesi. Sono crimini delicatissimi e certamente richiedono prudenza, intelligenza. Non a caso la nostra esperienza ormai da 22 anni, quindi credo che siamo stati un po' i primi che ci siamo occupati in maniera più diretta, più sistematica riguardo al fenomeno. Noi al centro di ascolto e di accoglienza abbiamo già seguito in tutti questi 22 anni 1200 casi, quindi non è poco. Nessuno mai
ha pensato di aiutare la vittima o eventualmente il perpetratore di abusi, non adottando la prudenza e soprattutto adottando l'intelligenza anche della lettura del fenomeno e di ciò che è accaduto. Allora io credo che la collaborazione deve essere una collaborazione vivace, attiva, nella ricerca sempre della verità, nella tutela del rispetto della privacy di ognuno, per evitare che spunti il mostro di turno o gli attacchi a volte plateali in cui anche la comunità ecclesiale deve subire. Voi immaginate, a volte noi costruiamo tanta fatica, relazioni, capacità di poter incontrare le comunità, di avere anche una visione del sacerdozio in una maniera totalmente serena, e poi dall'altra parte alcuni casi che poi devono essere vagliati dall'autorità giudiziaria smontano, demoliscono, ecco, un cammino faticoso che si fa. E quindi io credo che non dobbiamo mai pensare che se un vescovo o una persona normalissima viene a sapere un caso sospetto, magari con una certezza fondamentale di documentazione, di analisi, io credo che dobbiamo interrompere il circuito di morte. Il fenomeno degli abusi sessuali, lo sappiamo tutti, è un fenomeno vastissimo, un fenomeno complesso, trasversale, un fenomeno anche, ahimè, e questa è la cosa più pericolosa, che sta diventando normale, normalizzante. Sappiamo benissimo quante lobby culturali avanzano l'idea che in fondo l'abuso, la pedofilia è una forma di orientamento sessuale in cui ognuno può vivere e la può vivere serenamente con i minori. Però ecco, io credo che dobbiamo veramente alzare un po' la testa, non fare cacce a nessuna strega e a nessun demone, ma certamente i demoni assumono forme di annientamento della dignità dei bambini, e perché no anche l'aiuto concreto alle persone adulte che si macchiano di questi reati. Mai pensare che non c'è possibilità di rinnovamento, di recupero e di salvezza.
Ecco, per concludere, io con padre Zollner voglio affrontare un punto che il cardinal Marx ha affrontato durante il simposio: le responsabilità dei capi delle chiese, dei vescovi verso le vittime, verso gli autori delle violenze, la società in generale, ma soprattutto anche verso i mass media, i mezzi di comunicazione. Padre Zollner, possiamo dire che il simposio ha cercato un po' di stabilire una svolta da questo punto di vista?
Certamente abbiamo voluto dare tutta la nostra disponibilità ai giornalisti, ai mass media, per essere al massimo trasparenti e per far vedere che vogliamo veramente mettere insieme le forze, che vogliamo unire tutta la buona volontà che c'è, e ce n'è molta, nel senso di voler affrontare tutta questa problematica. E abbiamo avuto un ottimo risultato in questo senso, perché a mio parere non dobbiamo avere paura, possiamo veramente essere aperti e possiamo dire ciò in cui abbiamo mancato e di cui dobbiamo vergognarci e di cui siamo colpevoli, e dall'altro lato possiamo anche dire che vogliamo cambiare e come vogliamo cambiare. L'arcivescovo di Monaco, il cardinal Marx stesso, ha dato un ottimo esempio anche ai suoi confratelli vescovi quando ha presentato, insieme con un avvocato che aveva fatto l'indagine negli archivi segreti dell'arcidiocesi, vedendo tutti gli atti delle persone, soprattutto sacerdoti, che dopo la guerra fino a 2 anni fa avevano commesso abusi. E lui, cioè, con tutto il rispetto per la privacy delle persone, senza fare dei nomi, eccetera, ma l'avvocato ha presentato assieme al cardinale questo risultato dell'indagine. Per 2 ore c'era una tempesta sull'internet, la notizia veniva sparsa molto velocemente, e dopo 2 ore era finita, e nessun giornalista pensa adesso che c'è ancora qualcosa di nascosto lì. E quindi veramente ci vuole il coraggio, ci vuole anche l'umiltà per dover dire abbiamo peccato e abbiamo commesso crimini, e però adesso vogliamo veramente vedere fino in fondo queste mancanze e vogliamo migliorare, e per questo vogliamo invitarvi anche a voi giornalisti, anche al mondo, alla società, che ci guardate bene, cioè nel senso che vogliamo avere anche il vostro accompagnamento critico, anche la vostra attenzione, che non ci è molto scomoda, però che ci aiuta a non tralasciare questo cammino e non lasciarlo a metà strada. Vogliamo andare avanti, e per cui dobbiamo, come ha detto Don Fortunato, vogliamo veramente lavorare insieme con tutte le forze che lavorano per questo bene dei bambini, dei giovani, dei vulnerabili.
Io ringrazio molto padre Hans Zollner, preside dell'Istituto di Psicologia della Pontificia Università Gregoriana. Le parole con cui si chiude la prefazione di questo volume, gli atti del simposio di febbraio scorso dedicato agli abusi sessuali commessi su minori da esponenti del clero, sono determinazione, trasparenza e consapevolezza. Sono tre parole che proprio venivano fuori anche da questa sua ultima riflessione. Grazie padre Zollner.
Grazie a lei.
E grazie anche a Don Fortunato di Noto, fondatore dell'associazione Meter. Buona domenica Don Fortunato, grazie.
Grazie a voi.
Noi ci fermiamo qua, vi ricordo che questo volume è delle editrici Deoniane di Bologna, sono gli atti del simposio di cui vi abbiamo parlato, che si è svolto nel febbraio scorso alla Gregoriana. Fabio Colagrande vi ringrazia per l'ascolto, restate sintonizzati.